Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Oggi, a grande richiesta, parliamo di letture per l'estate, che è una stagione particolarmente adatta a leggere cose che mettono i brividi lungo la schiena. Si risparmia sul condizionatore, si salva l'ambiente, si fa girare l'economia, quindi più di così, francamente, cosa possiamo chiedere? Ora una premessa, anzi tre nella fattispecie. Prima cosa, quasi tutti i titoli sono in inglese, il che è normale trattandosi di cose scritte meno di 5 anni fa. Ci sono anche, diciamo, dei classici che non casualmente in italiano sono di solito irreperibili. Per non fare sempre gli anglofili, che è un po' cheap di questi tempi, c'è anche un titolo in francese, che comunque è una lingua che sto riscoprendo, perché in Francia, al contrario che in Italia, il dibattito sul digitale è molto forte e molto sano, diciamo così. E quindi nessun titolo in italiano? No, abbiamo anche due titoli in italiano alla fine. Però ringraziamo lo stesso i nostri meravigliosi editori, che da 30 anni a questa parte non hanno fatto altro che piangere l'amara sorte e battersi come dei pazzi contro le fotocopiatrici, strumenti del demonio. Li ringraziamo perché se oggi, invece di andare in libreria e ordinare un libro e vederselo stampare nel tempo di un cappuccino, noi siamo ancora fermi in mano agli spedizionieri che si pippano il 30% del costo di copertina, e ovviamente di Amazon, che se li sta mangiando tutti. Riguardo Amazon, io i libri li compro quasi sempre su Amazon. Perché? Perché li trovo di più, mi costano di meno che su IBS, mi arrivano in 24 ore e a 20 euro l'anno ho tutte le spedizioni gratuite. Mi rode un po' perché Amazon mi è antipatica, però in quanto consumatore non posso vivere nel 1970 e quindi cerco semplicemente, come tutti noi, di avere il miglior servizio per i soldi che spendo. Altra premessa, l'ebook. Io sono stato fra i primissimi a occuparmi di editoria digitale in Italia. Quando dico primissimi intendo 1993, quindi primissimi. Erano i tempi in cui si diceva che il libro era morto, in cui, dopo qualche anno, Eco faceva i vari convegni, il futuro del libro, ma però vuoi mettere il sapore della carta, il profumo della carta, e perché poi il lettore di ebook non te lo puoi portare mentre nella vasca da bagno mentre fai il bagno. Benissimo, sono passati un po' di anni, il Kindle te lo puoi tranquillamente portare nella vasca da bagno se vuoi. Io continuo a comprare libri di carta non per il profumo che hanno, francamente. Io sostanzialmente leggo, diciamo, quasi praticamente per mestiere. Originalmente ho comprato il Kindle perché volevo leggerci con più facilità i reference di programmazione. No, praticamente no, lasciamo direttamente perdere quel tipo di utilizzo. È ridicolo anche soltanto pensare di annotare un ebook con la, diciamo, continuità e con la facilità con cui si annota un libro di carta, e uno degli scopi dell'avere un libro è poterlo annotare, okay? Quindi sarebbe carino avere un'architettura che ti permettesse di portare le tue annotazioni in modo assolutamente trasparente da una parte all'altra, cosa che il Kindle non fa e non fanno neanche gli altri lettori di ebook, gli EPUB, eccetera eccetera. Quindi no, io sul Kindle ci leggo i romanzi. Un'altra cosa che mi dà fastidio del Kindle in particolare, perché è quello che ho, è il fatto che Amazon, oltre a farsi i fatti miei dei libri che leggo, naturalmente li compro da lui, quindi è chiaro che sappia quali libri compro, non si ferma naturalmente lì, analizza le mie modalità di lettura, il tempo che spendo su ciascuna singola pagina, analizza le mie annotazioni, dove le faccio, come sono fatte, cosa dicono e quant'altro, e questo già sarebbe abbastanza. Ma per non farsi mancare nulla si diserva Amazon il diritto di cancellare un titolo remotamente dal mio Kindle perché decide così. Ecco, questo no. No. Se tu cancelli il mio libro, io di te lascio solo la cenere. Ora, tocca capirli. Sono Yankee, non sono nemmeno veramente cattivi. Però nella mia memoria storica le stagioni dei libri messi al bando, bruciati, eccetera, hanno già lasciato il segno. Quindi no. Io sul Kindle ci leggo i romanzi, le cose più potenzialmente discutibili me le compro di carta, me le leggo di carta e ci faccio quello che mi pare a me, e sono sicuro che, a meno che non mi vada a fuoco la casa, non spariscono dalla mia libreria. One more thing, questi libri di cui stiamo per parlare sono libri che mi sono comprato io. A me i libri non li danno gratis, non mi pagano per recensirli. Se lo facessero, io metterei per iscritto che decido io, senza appello, che cosa recensisco, come e quando. Naturalmente, siccome questo non succederà mai, andiamo avanti. Ecco come ho speso un po' dei soldi. Allora, vediamo un po'. Primo titolo che non può mancare per godersi una bella estate fresca, Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. 12,08€ di carta, 9,08€ sul Kindle. Esiste addirittura anche in italiano. Si intitola Divertirsi da morire, il discorso pubblico nell'era dello spettacolo, per Marsilio Editore. Naturalmente in italiano non è reperibile. Che cos'è questo libro? Questo libro è un'analisi estremamente lucida di come lo show business si sia mangiato praticamente tutto del discorso pubblico. Di questi tempi è abbastanza di moda dire che il software si sta mangiando il mondo, e il software arriva buon secondo, perché lo show business si è già mangiato quasi tutto quanto. È un librino abbastanza veloce, 250 e rotte pagine, scritto molto bene, divertente, pieno di non tanto aneddoti, ma di trovate abbastanza puntute che fanno riflettere. Non è super cupo, quindi si può cominciare bene l'estate. Seconda cosa, altrettanto divertente, Darrell Huff, How to Lie with Statistics. È un librino del 54 della Penguin Business, riedito nel 91, 9,78€ su carta, 5,49€ su Kindle, ed esiste anche in italiano. Si intitola Mentire con le statistiche, 204 pagine in italiano, 12,75€, ma solo di carta in italiano. Cos'è Mentire con le statistiche? È una cosina veramente divertente, è un librino veloce, sono 200 pagine ma volano via, su tutti i trucchi che in modo, come dire, volontario o involontario vengono messi in campo quando si tratta di descrivere dei fatti quantitativi, okay? Per cui quando vediamo dei grafici in cui gli assi non sono etichettati, non hanno un nome, in cui le scale cambiano da un punto a un altro dello stesso grafico, in cui le proporzioni non vengono assolutamente rispettate. Ci sarebbe un intero scaffale di libri su come falsare le proporzioni, ad esempio con semplicemente quelli di diagrammi a torta, okay? Un sacco di queste cosine con esempi reali, tratti naturalmente dai media del 1954, ma garantisce Tata Nightmare, perfettamente reperibili nei media odierni. Un passo avanti oltre Darrell Huff, il libro di Daniel Levitin, A Field Guide to Lies and Statistics, 282 pagine, è uscito nel 2016 da Penguin, costa 10,68€ su carta, 17,48 nell'edizione rilegata, oppure 11,99 per Kindle. Questa è una versione un po' più seriosa, un po' più anche dettagliata, di Mentire con le statistiche. Per cui, se volete un trattamento più, come dire, rigoroso, anche vagamente accademico, prendete Levitin, Field Guide to Lies and Statistics, altrimenti prendetevi Darrell Huff, che vi garantisco è una gran lettura da morire dal ridere, fino a quando non ti accorgi che, appunto, sfogliando Repubblica o il Corriere, ti stanno menando per il naso alla stessa maniera. altro titolo. Questo bellino un bel po'. Wolfie Crystal e Sarah Speakerman, Networks of Control. È un libro, un report, 165 pagine, uscito nel 2016 per Facultas, un editore tedesco. Il PDF si trova gratuito in linea, si chiama Networks of Control, e comunque si può comprare sempre in linea la versione cartacea per 19 euro. Networks of Control è il risultato di alcuni anni di ricerca dei due autori su tutte le diramazioni della sorveglianza online, quella fatta per motivi, diciamo così, commerciali, non politici. Va letto e va interiorizzato per capire esattamente che cosa succede tutte le volte che mettiamo un like, tutte le volte che semplicemente facciamo una ricerca su Google, tutte le volte che compriamo un libro su Amazon, perché già se i dati che noi generiamo navigando, comprando, apprezzando fossero utilizzati soltanto dalla entità con la quale li abbiamo generati, sarebbe preoccupante. Il problema è che questi dati vengono raccolti, processati e rivenduti in modo completamente trasparente, cioè del tutto a nostra insaputa. L'effetto cumulativo che ne deriva è abbastanza preoccupante. Quindi Christy Wolfie, Sarah Speakerman, Networks of Control. Wolfie ha tirato fuori un altro report un mese fa con Cracked Labs, 90 pagine, si chiama Corporate Surveillance in Everyday Life, ed è, diciamo, il passo successivo a Networks of Control, ma di Corporate Surveillance parleremo nella prossima puntata. Andiamo avanti con le letture estive. Cominciamo a tirare in ballo i pezzi da 90. Non può assolutamente mancare un libro del 2015 uscito per Harvard University Press di Frank Pasquale, che si intitola The Black Box Society. 311 pagine, 15,06 euro l'edizione cartacea, 29,93 l'edizione rilegata, 13,55 l'edizione per Kindle. Cos'è Black Box Society? È una ricerca estremamente dettagliata su che cosa significa quando gli algoritmi decidono al posto nostro e noi non possiamo conoscere il funzionamento di questi algoritmi in ambito scolastico, in ambito lavorativo, in ambito sanitario, in ambito politico. Black box si riferisce esattamente al concetto di scatola nera, per cui l'algoritmo è qualcosa in cui vengono immessi dei dati, esce una risposta che tipicamente è una decisione, un caloroso consiglio, diciamo così, che può essere a nostro favore o più probabilmente a nostro sfavore, ma in ogni caso noi non siamo in grado di mettere in discussione questa decisione. Perché? Perché l'algoritmo è ovviamente proprietà intellettuale e segreto commerciale di chi lo rivende. Il che va bene in certe cose, tipo ad esempio non mi interessa molto sapere l'algoritmo delle raccomandazioni di Amazon, anche perché nessuno mi obbliga a seguirle. Ma quando si tratta di algoritmi che consigliano a un giudice la durata della pena da comminare a un imputato, ecco, le cose sono un po' più complicate, perché ad esempio nell'ambito legale, che fine fa il giusto processo se io posso impugnare la decisione della giuria ma non posso impugnare la decisione dell'algoritmo? Cioè, sono cose di cui bisogna assolutamente parlare. A fare 1-2 con Frank Pasquale ovviamente c'è Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction, non c'è in italiano, Weapons of Mass Destruction, uscito nel 2016, sono 272 pagine, edizione cartacea 15,77 o rilegata 19,64, edizione Kindle 7,99. Weapons of Mass Destruction è una visione dall'interno. Cathy O'Neill è una matematica e un ex analista quantitativa per un hedge fund americano. Che cosa succede quando gli algoritmi possono operare su vasta scala e appunto, come dicevamo prima per il caso di Fran Pasquale, non possono essere messi in discussione. Cathy O'Neill ha creato questa nomenclatura, questo modo di dire Weapons of Mass Destruction, che è perfettamente calzante per il semplice fatto che questi algoritmi all'apparenza innocui, all'apparenza ragionevoli, nel momento in cui possono venire dispiegati su larga scala e in un modo che non può venire controbattuto da coloro che subiscono gli effetti di questi algoritmi, come i loro effetti possono essere veramente disastrosi. C'è tutta una parte molto interessante riguardo all'applicazione di questo genere di algoritmi nella valutazione delle scuole e degli insegnanti, che in tempi di prove invalsi dovrebbe farci riflettere più che un minutino o due. Andiamo avanti. Un titolo in francese, fresco fresco, non ho nemmeno finito di leggerlo, ma assolutamente vale la pena. Raina Stambulisca, La face cachée d'Internet, La Russe 2017, 350 pagine. Ed è un libro molto semplice, scritto in un linguaggio assolutamente accessibile. La Stambulisca non è una giornalista, è una ricercatrice. Parla di tutte quelle cose che vengono sempre presentate come un unico pastone nei nostri telegiornali, per cui gli hacker, il dark web, Tor, Anonymous, i bitcoin, le criptovalute, come si chiamano in italiano, e quant'altro. Tutta quella parte nascosta di internet che di norma viene dato per scontato sia illegale, e che invece per la stragrande maggioranza, per la stragrande parte, non lo è. Ciò nonostante è giusto che rimanga nascosta per proteggere le persone che in quella parte hanno una porzione consistente della loro vita. Pensiamo anche soltanto a tutti coloro che riportano alla legge, facendo il loro dovere di cittadini, le malefatte della loro azienda, del loro ente. Ovviamente queste persone cercano di avvalersi di tutti i tipi di protezione, di copertura che il mondo digitale possa dare, e lo fanno per difendere il diritto, non per combatterlo. E è estremamente importante non fare di tutta un'erba un fascio, perché sennò si cade nel solito discorso di ah no, ma a me non importa essere sorvegliato perché tanto non ho niente da nascondere. Ecco, non è che non hai niente da nascondere, è che sei scemo e non hai capito il problema. Questo è il vero guaio, perché il non avere niente da nascondere si basa sul fatto che tu sappia che cosa può essere che cosa ti può essere imputato, mentre il vero potere della sorveglianza è raccogliere i dati prima e formulare le accuse poi. C'è ancora gente, purtroppo, che non ha colto questa differenza, ma noi ricordiamo sempre il cardinale che diceva: datemi 5 righe scritte di suo pugno dall'uomo più probo di Francia e io vi troverò abbastanza in quelle 5 righe per mandarlo alla forca. Questo è il senso del distinguere non una cosa perché è nascosta deve essere necessariamente illecita. Quindi Raina Stambulisca, La face cachée d'Internet, 350 paginozze, bello tozzo, 18,50 euro su carta, si trova naturalmente su internet. siamo quasi in finitura. Tiriamoli fuori due titoli in italiano, che almeno si riesce a trovarli abbastanza facilmente. Forse, dipende, perché siamo comunque in Italia, i nostri editori sono dei geni dell'editoria. Stefano Quintarelli, Costruire il domani, istruzioni per un futuro immateriale, edito da Tombolini in quest'anno, 260 pagine, 19,99 su carta, 4,99 su Kindle. Dicevo, bisogna vedere se si riesce effettivamente a trovarli, perché quando è uscito ha avuto un certo successo. Quintarelli è persona abbastanza nota nel settore digitale in Italia. Per qualche settimana era indisponibile la versione Kindle, quindi ci siamo già detti tutto. Cos'è Costruire il domani? Costruire il domani è una specie di carta stradale su tutta una serie di problematiche che il nostro Parlamento riesce a discutere estremamente di rado, ma che comunque dovrà prendere in considerazione il prima possibile. Queste problematiche quali sono? Beh, il significato del diritto d'autore nell'epoca digitale, la garanzia del diritto d'autore, le criptovalute e come regolamentarle, come regolamentare gli OTT, gli over the top. Ha senso che Google, per fare un nome a caso, e Facebook, per fare un altro nome a caso, che assieme hanno il 97%, hanno più del 90% del mercato pubblicitario, ha senso trattarli come se fossero due player qualsiasi, anziché quello che sono di fatto, cioè un oligopolio, considerato che il terzo attore non riesce nemmeno a quadrare il 3% del mercato pubblicitario? Ecco, in quale modo questi giganti del digitale devono essere regolamentati? E in quale modo bisogna prepararsi a fare in modo che il vero valore, nel senso di in termini di mercato, stia nei prodotti immateriali, cioè in quelli che non si toccano? Okay? Quelli che di solito si era soliti chiamare virtuali, ma Quintarelli ha questa distinzione che a me pare molto, molto azzeccata. Non c'è niente di virtuale nel mondo digitale, è semplicemente tutto quanto immateriale, ma è altrettanto vero che se fosse fatto di carta, mattoni e legno. È una distinzione molto, molto acuta, molto sottile, che bisogna... di cui bisogna appropriarsi assolutamente. Altra cosa, ultimo titolo consigliato per le letture estive, Carola Frediani, Guerre di rete, assolutamente bello. Sono 179 pagine, uscito per la Terza quest'anno 2017, 12,75 di carta, 9,89 su Kindle. Guerre di rete ci parla di tutte quelle cose, diciamo così, più divertenti del lato oscuro di internet, quindi le trame militari, lo spionaggio, il fatto che il primo vero attacco a una infrastruttura civile sia stato perpetrato non da dei cattivissimi hacker, ma da dei signori governi con un nome e un cognome, ovvero sia gli Stati Uniti e Israele, quando hanno lanciato il buon Stuxnet contro le turbine per l'uranio in Iran. Tutto questo genere di cose. Un librino molto, molto agile, molto veloce, eccezionalmente documentato. Carola è da leggere assolutamente, tutto quello che lei scrive va letto. Fortunatamente per noi scrive anche sui quotidiani, quindi seguiamola. Tra l'altro è stata anche ospite del mio amico Paganini a Techradio, quindi doppiamente consigliato. Io direi che coi consigli abbiamo finito i consigli di lettura. Ne avete di sicuro per la maggioranza dell'estate. Alcune cose sono più leggere, altre cose fanno venire grossi magoni, e d'altronde è solo estate, non è che state cambiando pianeta, quindi quando tornate i problemi saranno di nuovo qui, quindi tanto vale munirsi di strumenti con cui poterli veramente affrontare meglio. Ci siamo detti tutto anche per questa volta. La prossima puntata, come promesso, parleremo di corporate surveillance sulla base del nuovo report di Wolfie Crystal. Per questa volta è tutto. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la Resistenza.
Questa è Runtime Radio.